primi possiamo dunque andare a cominciare la lettura dei quotidiani, iniziando con il Corriere della Sera e cominciando ormai con questa che è un po', diciamo, una costante di non di tutti ma di molti giornali, ovvero sia il panegirico dello stato di cose presenti. E quest'oggi, insomma, la notizia è grossa perché c'è la sostituzione di Arcuri con questo generale degli Alpini. Vaccini, la scelta di Draghi, un generale al posto di Arcuri, diventa commissario per il Covid Francesco Paolo Figliuolo, gli applausi di Salvini e Renzi, ringraziamenti di Speranza e Zingaretti. Dal Kosovo alle bare di Bergamo, l'alpino già in trincea contro il virus, tutto me stesso per la patria, che è il fra l'altro il motto della Guardia Civile in Spagna, che dovrebbe essere todo por la patria, se non vado errato, e non è proprio, diciamo, l'istituzione più democratica dell'universo, la Guardia Civile. Comandanti in Afghanistan, poi l'impegno con la sanità militare. Quindi c'è lui da un lato, ma dall'altro lato c'è anche Franco Gabrielli, che ieri ha salutato la polizia. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte di questo importante, esaltante periodo professionale. Un abbraccio sentito e commosso a tutte le donne e gli uomini che vestono la nostra divisa, che devono essere il nostro grande orgoglio. La cabina di regia passa a Palazzo Chigi. Per individuare il nome di Figliuolo, ovviamente il premier ha chiesto a Guerini di indicargli il maggiore esperto di logistica delle forze armate, e Guerini non ha avuto alcun dubbio. Questa è la narrazione, e va detto, il Corriere della Sera è pure, diciamo, fra i grossi giornali, è quello che diciamo, mantiene comunque un minimo di decoro. Vi lasciamo immaginare gli altri. Tutto questo avviene sullo sfondo però di una situazione pandemica che non induce certo a rilassarsi, per usare un eufemismo. A pagina 6, oggi si decide in 12 regioni le elezioni già in parte sospese, così scatta la chiusura delle scuole, ma è duello sulla zona arancione. Qui non ci sono più diciamo lamentazioni sui DPCM, che evidentemente non sono un problema in sé, ma sono un problema, diciamo, a seconda di chi li emana, dobbiamo supporre. Poi la pagina 8 e la pagina 9 sono quelle dedicate alla nuova ondata, curva in risalita, Speranza avverte, ci aspettano settimane non facili, dopo una lunga frenata i casi hanno ripreso a crescere nel mondo e l'Italia non fa eccezione, il pressing di Berlusconi e Salvini per lo Sputnik. Bello di questi personaggi, più Salvini e Berlusconi, ma insomma in passato Berlusconi ci ha abituato a cose meravigliose, è che c'è sempre una soluzione facilissima proprio lì a portata di mano che per qualche ragione misteriosa nessuno afferra. E vabbè, vedremo poi su altri quotidiani come appunto le analisi, i dati e le analisi siano quelli che siano, non soltanto per l'Italia ma anche per il resto del mondo, anche in luoghi come Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, dove la vaccinazione e le campagne vaccinali siano più avanti, ma comunque anche lì, diciamo, prima della tardissima primavera, hai voglia ancora. E c'è qui sul Corriere un'intervista a un fisico, Giorgio Parisi, presidente dei Lincei, che dice: più contagiosa e letale la terza ondata è già in corso, prepariamoci alla quarta. E ancora il governo diviso sull'ipotesi di inasprire le misure in caso di peggioramento. Tra i rigoristi anche il capo delegazione dei 5 Stelle Patuanelli. Quell'appello ai cittadini allargato ai politici, scrive Monica Guerzoni, dobbiamo dire la verità anche se è scomoda. Ovviamente il fulcro di tutto questo è ancora la Lombardia, se ne parla nella pagina successiva. In Lombardia emergenza varianti, si allarga l'arancione rafforzato, poi ormai abbiamo questa follia cromatica per cui abbiamo quattro colori, bianco, giallo, arancione e rosso, ma poi pure questi quattro, diciamo, possono essere rafforzati, intimiditi, mitigati, insomma. Un po' così. Il presidente della regione Fontana estende le misure più rigide ad altri 49 comuni e alla provincia di Como. E a dire che i dati non testimoniano niente di buono, c'è un primario di pneumologia che dice: la battaglia è ora, dobbiamo alzare le barricate prima del picco di fine marzo. E che cos'altro? Le politiche europee, passaporto sanitario e agenzia del farmaco. L'Europa vuole sveltire le procedure. Intanto firmato con Moderna il contratto per altri 300 milioni di dosi, annunciato 15 giorni fa. E le dichiarazioni di AstraZeneca, secondo cui che recitano così: scusate, siamo assolutamente disposti a cedere licenze di produzione per far sì che si possa accelerare. Che cos'altro da segnalare? E gli esteri, con lo spazio per un reportage dall'Iraq in attesa della visita papale che comincia fra tre giorni, fra le macerie di Mosul dove l'ISIS ha distrutto la comunità cristiana. I fedeli aspettano il viaggio del Papa, ma sono rimasti in pochi. Insomma, questo è tutto, diciamo, sulla repressione religiosa che esiste, ma è uno dei, purtroppo, dei molti casi di repressione in loco. Ancora la Spagna con il re Juan Carlos, di cui in merito al quale citiamo sempre la famosa battuta di un grande politologo e politico di quasi due secoli fa, che amava dire: tutti i re rubano, ma i Borbone esagerano. Allora, come saprete, Juan Carlos di Borbone, 83 anni, se n'è dovuto andare in esilio volontario negli Emirati Arabi Uniti dopo una serie di malversazioni e ruberie da far tremare i polsi anche al più terrificante dei ladroni, ma ci è rimasto male e vorrebbe tornare in patria. Fatemi tornare in Spagna, dice Juan Carlos in questo articolo firmato da Elisabetta Rosa Spina a pagina 19. Ma il figlio nicchia, guarda caso. E poi dall'altra parte invece c'è un altro reale, Filippo d'Edimburgo, le cui condizioni di salute non sono delle migliori. E che cos'altro? Il Corriere, come il Messaggero, mette in cronaca nazionale la morte della quattordicenne avvenuta qua a Roma, investita da un'auto della polizia stradale. E con il Corriere della Sera, sì, mi pare che possiamo concludere. E quindi dalle pagine del Corriere a questo punto possiamo avventurarci in quelle del Manifesto. Là il commento su Arcuri l'ha fatto, questo figliuolo l'ha fatto bene Tommaso Di Francesco in prima pagina, quindi non c'è bisogno rimanerci oltre. Le prime due pagine sono per la politica interna. Ci sono i contraccolpi, diciamo, dell'abbandono di Arcuri. Poi si parla della Regione Lazio, pagina 3, alleanza alla Regione Lazio, i grillini in giunta con i democratici, a Roma la Raggi più debole. Scrive Giuliano Santoro: se Giuseppe Conte dovesse votare a Roma per eleggere il sindaco e si trovasse costretto a scegliere tra il suo ex ministro dell'economia Gualtieri e l'uscente Virginia Raggi, cosa farebbe? Ora che l'ex presidente del Consiglio è in procinto di diventare il leader del Movimento 5 Stelle, la domanda riguarda una possibilità concreta. E Luigi Di Maio, proseguiamo perché insomma interessa la nostra città questa dissertazione, continua a dire che coalizioni con il centrosinistra sono auspicabili ma che Roma sarà un'eccezione alla regola, ma la Raggi pare indebolirsi in seguito alla mutazione in corso nel Movimento 5 Stelle. Un soggetto ecologista stabilmente posizionato nel campo progressista come l'ha voluto Grillo e l'ha definito Conte avrebbe qualche difficoltà in più rispetto al recente passato nel sostenere la Raggi, tanto più in seguito alla nomina dell'assessore regionale del Lazio Alessandra Sartori a sottosegretaria all'economia nel governo Draghi, liberandosi così una casella in giunta regionale. Zingaretti ne approfitterebbe per allargare la giunta ai 5 Stelle, potrebbe consegnare a Roberta Lombardi un assessorato alla transizione ecologica. E insomma questa è un po' la vicenda, certo niente di nuovo, ma evidentemente si sta evolvendo in qualche modo. Poi l'intervista a Loredana De Petris, capogruppo di LeU in Senato, che dice: dopo l'Arabia Saudita mai più coalizioni con Renzi. Beh, la cosa dell'Arabia Saudita è veramente, diciamo, fuori dalla grazia di Dio, ecco, diciamo, vabbè che uno si abitua a tutto, ma insomma qui siamo veramente parecchio oltre. E quindi a pagina 4, a pagina 5 ci sono c'è la sezione denominata congedo militare, con Draghi che si affida all'esercito, ma la questione insomma è che per onorare gli impegni servono più fiale di quelle che ci stanno a disposizione, e questo diciamo neanche il più grande esperto in logistica può farci qualcosa. Poi la regione Lombardia, la sanità in Lombardia, Lombardia a rilento e nel piano Bertolaso, commissario straordinario, entrano i privati. Chi l'avrebbe mai detto? I contratti non sono ancora 6 definiti, ma si parla di 12-15 euro a dose somministrata per i privati, ovviamente. Grandissima novità. E questi sono quelli che sono stati tutti promossi al governo, perché il governo è un governo a trazione manco lombarda, proprio inserita fra Como, Brescia e Bergamo. E abbiamo detto, non è una questione di campanilismo. Poi la vicenda all'Italia, i sindacati compatti, qui siamo a pagina 7, no allo spezzatino della compagnia, rinviato sia il vertice di governo che quello con la commissaria europea Vestager. La vicenda della Mediterranea, due pagine, pagina 8 e pagina 9, soldi per prendere i migranti, la Mar Ionio nel mirino dei PM, inchiesta della procura di Ragusa per lo sbarco di naufraghi che si trovavano da un mese sul mercantile danese Etienne, l'ONG replica alle accuse, una macchinazione surreale utile solo ad alimentare la macchina del fango. Vedremo, insomma, certo i precedenti con quanto avvenuto a Catania non sono molto rassicuranti per quanto riguarda il comportamento della magistratura, ma insomma si attenderà. Nel frattempo la Sea-Watch chiede un porto per le 363 persone che si trovano a bordo, ma per ora nessuna risposta da Italia e Malta. I ponti sono pieni di famiglie, donne con figli, minori non accompagnati e neonati. Quindi questo diciamo perché ne parliamo dopo, lo segnaliamo, ma non è soltanto una questione di gossip, è bufera sul Barcellona Football Club, arrestato il presidente José María Bartolomeu, l'ex presidente travolto da quello che viene definito Barça Gate, avrebbe creato contenuti falsi su web contro i contestatori del club catalano. E poi che cos'altro, sempre dagli esteri, c'è una lunga pagina sul quinto anniversario dell'assassinio di Berta Cáceres in Honduras. Berta Cáceres, 5 anni dopo, parla la figlia, nonché nuova leader del popolo indigeno Lenca, è un caso di omicidio politico e l'impunità è il messaggio. E poi un'altra intervista a Nina Lacani, autrice di un libro inchiesta sull'uccisione di Berta Cáceres, dal titolo appunto "Chi ha ucciso Berta Cáceres", di editrice Capovolte, appena uscita in Italia. L'Honduras non è un paese per attivisti indigeni e media. Contro Berta anni di minacce, molestie sessuali, violenza. L'obiettivo era quello di neutralizzarla. Quando hanno visto che non si sarebbe arresa, l'hanno eliminata. L'esproprio dei territori, la violazione dei diritti umani, le sparizioni forzate, le esecuzioni extragiudiziali sono tutte conseguenze del modello estrattivista. E poi il colpo di Stato birmano. Nella pagina successiva, l'esercito ora mira la testa in Myanmar, una Bloody Sunday, scrive Emanuele Giordani. I manifestanti uccisi domenica a Yangon sarebbero più dei 18 ufficiali. Crescono le pressioni internazionali sulla giunta. Intanto per Aung San Suu Kyi arriva un nuovo capo d'accusa via web, avrebbe diffuso paura e allarme. C'è poi un'intervista a Ranieri Sabatucci, che è l'ambasciatore dell'Unione Europea in Myanmar, che dice: le differenze etniche e sociali sono superate dal dissenso per un golpe che era tutto sommato inatteso. E che cos'altro per quanto riguarda il manifesto? Possiamo segnalare l'intervento di Davide Conti sui crimini dei nazisti. È arrivato l'annuncio della morte di Karl Wilhelm Stark e Alfred Storck, condannati all'ergastolo per le stragi di civili del 44 sull'Appennino tosco-emiliano e per l'eccidio dei militari della divisione Aquia a Cefalonia del settembre 43, morti senza aver mai scontato la pena inflitta dai tribunali militari italiani, impuniti anche grazie allo Stato italiano, scrive Davide Conti. E con questo possiamo dichiarare conclusa anche la lettura del manifesto. Un'occhiata ora a Avvenire. Qui possiamo andare, anzi dobbiamo andare sicuramente, dobbiamo tornare in Myanmar e andare in nel Tigray, di cui purtroppo non si parla praticamente più, eppure la situazione è stata terrificante e continua a essere terrificante. Pagina 3, Paolo Lambruschi la mette diciamo, comincia sulla questione dei beni artistici, ma non c'è solo questo, beni artistici e religiosi. I cristiani del Tigray uccisi e depredati dei tesori religiosi, una denuncia degli accademici per fermare gli attacchi alle comunità e al loro ricco patrimonio identitario. In Etiopia non solo violenze sulle persone, testimoni parlano di templi e monasteri distrutti, antichi reperti rubati e messi in vendita. Le testimonianze confermano massacri di preti copti e di preti copti ortodossi. Fra l'altro, diciamo, in Tigray si trova Aksum, che è un posto che dovrebbe ricordarci qualcosa anche da anche queste latitudini. Poi grande interesse anche per la Birmania, per il Myanmar, qui in questo caso è compartito con altri giornali, come abbiamo letto poc'anzi. Myanmar, repressione nel sangue, per la prima volta dal golpe Aung San Suu Kyi riappare in teleconferenza, per lei altre due imputazioni, proiettili veri, granate stordenti, 18 le vittime ufficiali negli scontri di domenica, centinaia gli arresti, ma l'opposizione non si ferma. E poi c'è un'altra area decisamente calda, che è quella di Hong Kong. Qui sono stati incriminati 47 attivisti, gli USA attaccano Pechino e la tensione diplomatica si fa molto alta. E per il resto sull'Italia abbiamo detto più o meno tutto. Diciamo, non c'è molto di nuovo rispetto agli altri quotidiani. Sulla pandemia nel mondo, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, Avvenire intervista Marco Salemi della Università della Florida, che dice: fuori dall'incubo ad aprile è un'opinione troppo ottimista. Se la profezia di Macari non poggiasse sugli indefettibili numeri della Johns Hopkins University, nessuno crederebbe che la pandemia da Covid sarà sparita in gran parte entro aprile. In effetti così ha dichiarato nei giorni scorsi Marty Macari, professore della Johns Hopkins School of Medicine. Numeri o non numeri, tuttavia la prospettiva di una fine dell'incubo non convince il CDC di Atlanta, che si è subito premurato di ribattere: il virus non ha finito con noi. Abbiamo chiesto a Marco Salemi, ordinario di patologia sperimentale alla facoltà di medicina dell'Università della Florida e direttore della fondazione Holloway, che si occupa di ricerca sulle malattie infettive, a chi dobbiamo credere. Di fronte a un'epidemia del genere, dice Salemi, sono possibili delle differenze di opinioni tra scienziati, in quanto esistono diversi modelli matematici che cercano di prevedere l'evoluzione dell'epidemia, ma tutti hanno un margine d'errore, quindi i risultati dell'analisi dipendono molto dall'interpretazione umana. La mia opinione è che il Centers for Disease Control and Prevention, cioè il CDC, abbia ragione e che sia estremamente ottimista pensare che entro aprile sarà tutto finito. Abbiamo dei vaccini che sono molto efficaci, non tanto nel prevenire l'infezione, dal momento che i vaccinati possono reinfettarsi, ma nell'abolire la mortalità. Sia Pfizer che Moderna e anche Johnson & Johnson vanno in questa direzione. Addirittura il terzo, pur conferendo una minore protezione degli altri, garantisce un abbattimento generale della letalità. Ciò detto, la popolazione mondiale vede aumentare i contagi e la vaccinazione va a rilento. Negli USA si vaccina 1 milione di persone al giorno, si punta a raggiungere i 200 milioni, ma ci vorranno 5 mesi per averne 150, e a questo aggiungiamo le mutazioni. Abbiamo problemi analoghi ai vostri, continua Salemi, e parlando da americano in questo caso, con l'aggiunta che quella californiana potrebbe, la variante californiana potrebbe essere più letale e diminuire la risposta immunitaria inficiando la vaccinazione. Più un virus circola, più accumula mutazioni. Non mi sentirei di escludere che emergano varianti letali contagiosi e resistenti ai vaccini. Gli asintomatici contano molto perché sfuggono al tracciamento. Oggi si contabilizzano 114 milioni di infetti nel mondo, ma sono sicuramente di più. Una situazione che rende molto più incerta la fine del virus. Quali le responsabilità degli scienziati di fronte a questa incertezza? Conclude l'intervistatore. Difficile accusarci di alcunché. Ci misuriamo con un virus sconosciuto. Fino a gennaio 2020 abbiamo già un vaccino, mentre per l'HIV ancora non è stato trovato dopo 40 anni. Solo nell'ultimo anno poi sono uscite migliaia di articoli scientifici sul coronavirus. Le istituzioni invece hanno subito un collasso. Considerate che negli USA la decisione di imporre la mascherina è di un mese e mezzo fa, impegna solo i dipendenti negli uffici federali. Non si capisce che con questo virus non si scherza, perché se lo si lascia circolare si rischiano mutazioni resistenti al vaccino. E così la pandemia. Poi che cos'altro? La questione di Mediterranea la riprende nello scavo, che insomma di queste vicende è grande conoscitore. soldi in cambio del trasbordo. Qui siamo a pagina 13, l'accusa alla nave ONG Marionio, l'imbarcazione di Mediterranea che portò a terra 27 profughi, erano bloccati su un cargo Maersk rifiutato da Malta. IPM di Ragusa, indagine su un solo episodio. Leggiamolo, insomma, quasi tutto l'articolo, perché vista la questione molto delicata è bene prestargli un minimo d'attenzione in più. Un accordo di natura commerciale fra le società armatrici, finalizzato al trasbordo di un gruppo di migranti bloccato per 37 giorni sul cargo bestiame Maersk Etienne. È questa l'accusa mossa dalla procura di Ragusa alla società armatrice della nave Marionia, adoperata da Mediterranea Saving Humans. I reati contestati sono quelli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si legge in una nota della procura siciliana, e di violazione alle norme del codice della navigazione. Ieri mattina un gruppo interforze ha eseguito una serie di perquisizioni per 8 indagati, fra i quali Beppe Caccia, Luca Casarini, Alessandro Mezza e il comandante Pietro Marrone. Volendo sgombrare il campo dalle illazioni, il procuratore Francesco Danna ha voluto precisare che non vi sono inchieste sulla gestione delle ONG nei soccorsi in mare, ma soltanto su un episodio in cui sono coinvolte due società commerciali. I fatti oggetto dell'inchiesta risalgono allo sbarco dei 27 migranti avvenuto il 12 settembre scorso nel porto di Pozzallo. Gli stranieri erano stati trasbordati il giorno precedente dalla Maersk Etienne, di proprietà della più importante compagnia di navigazione mercantile del mondo. Il giorno dopo il trasbordo, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati si complimentò col governo italiano, in particolare col Ministero dell'Interno, per aver contribuito a interrompere il più lungo e drammatico stop mai registrato a causa del rifiuto maltese di accogliere i profughi. Nella dichiarazione dei vertici di UNHCR ACNUR si parlava di fondamentale intesa col governo italiano nella totale assenza dell'Europa. Secondo la procura di Ragusa invece si sarebbe trattata di un'operazione non autorizzata. Tuttavia proprio la procura nel decreto di perquisizione non parla di quadro probatorio assodato, ma sulla base degli elementi raccolti ritiene plausibile la condotta illecita della compagine armatoriale, essendovi motivo di ritenere che nei giorni precedenti al trasbordo Caccia e Casarini avessero concordato con i manager della compagnia danese l'intervento della Marioni. A quanto trapela da diverse fonti vicine all'inchiesta, un mese dopo il trasbordo, l'armatore Idra, proprietario di Marioni, ha fatturato alcuni servizi portuali per la Maersk, che con regolare bonifica ha versato circa 100.000 euro. Secondo la difesa si è trattato di attività professionale rientrante fra le prestazioni che il personale professionale alle dipendenze di Idra, marinai e tecnici, svolge per conto dell'armatore, che poi riversa gli introiti nel finanziamento del soccorso in mare. Per la procura invece quella cifra è la prova della gratitudine di Maersk, che non è stata indagata. Sempre nel decreto di perquisizione, tra l'altro, si legge che da Amsterdam uno dei manager della più importante compagnia di navigazione mercantile del mondo informava Caccia di aver ricevuto i complimenti di altri importanti armatori europei preoccupati dallo scaricabarile tra paesi, Malta e Italia, che più volte aveva provocato il blocco delle navi in mare dopo i salvataggi. Dove i salvataggi di naufraghi. Una posizione, quella di Maersk, che faceva preannunciare il proprio sostegno politico e materiale alle organizzazioni umanitarie nel Mediterraneo, questo è virgolettato della procura, come se l'iniziativa di Marioni, aggiunge la procura, avesse coraggiosamente inaugurato una nuova fase. E insomma, siamo tutto molto sul condizionale. E certo, la questione è quanti e quante leggeranno, non dico l'articolo ma gli articoli, e quanti si fermeranno al titolo. Bella domanda. E che cos'altro possiamo segnalare? La Nigeria, altro territorio dove, a parte Avvenire, diciamo, non è che ci sia grande copertura mediatica, eppure ne succedono di tutti i colori. In Nigeria, attacco jihadista a una base ONU, sequestrate 300 giovani studentesse nel nord-ovest del paese. E poi si ricorda giustamente Patrick Zaki e la sua condanna, il prolungamento della sua detenzione per altri 45 giorni. Non c'è molto altro sulle cronache nazionali e internazionali. C'è l'inserto culturale, in cui bisogna segnalare assolutamente il pezzo di Simone Paliaga sul neofeudalesimo dei divoratori di dati. Due libri dell'economista Durand e del sociologo Kotkin puntano il dito sul potere delle big tech, che rendono i consumatori servi della loro fame di informazioni personali per le esigenze degli algoritmi e affinare la ricerca sull'intelligenza artificiale a scapito di libertà personali e stati. Questa dipendenza dai proprietari di DAS Digital è il divenire cannibale del liberalismo all'epoca del digitale, il sintomo che il sistema sociale evolve in forme di nuovo asservimento. Ovviamente, insomma, non si può poi non citare il quasi ormai classico, il capitalismo della sorveglianza, che è disponibile in italiano, a differenza dei libri che vengono citati qui, che purtroppo ancora non lo sono. E direi che basta per quanto riguarda Avvenire, quindi ultimo pezzo per noi e poi chiudiamo la rassegna stampa con i quotidiani che ci rimangono. Le 9:40, minuti primi, allora sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, ci mancano un paio di quotidiani e poi le cronache romane prima di dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina. E cominciamo con il Foglio. C'è una sola segnalazione da fare, ma è piuttosto interessante ed è relativa a quella che, scusate, questi sono i giornali più larghi in assoluto, quindi di difficile maneggevolezza. Quella che il Foglio definisce la diplomazia dei vaccini cinesi. Da Duterte a Orban, la diplomazia dei vaccini cinesi va alla grande, scrive Giulia Pompili. Certo, i personaggi non sono dei migliori, però tant'è. Allora, il presidente filippino Rodrigo Duterte, scrive la Pompili, è andato personalmente in aeroporto ad aspettare l'arrivo dei vaccini cinesi. 600.000 dosi del vaccino Sinovac donate da Pechino e arrivate l'altro ieri con un volo di stato cinese. Da mesi Duterte dice che i paesi, quello delle stragi per strada dei criminali o presunti tali peraltro, dice che i paesi occidentali più ricchi non hanno mai offerto aiuto al paese, ha minacciato gli Stati Uniti di mandare all'aria gli accordi militari se non ci mandano subito 20 milioni di vaccini, niente vaccini fuori le basi militari americane al nostro paese. Ma le Filippine, che avrebbero dovuto ricevere già da tempo 117.000 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech attraverso il consorzio internazionale COVAX, dico che per quanto riguarda la popolazione filippina è una goccia nel mare, sarebbe una goccia nel mare, in realtà non avevano mai approvato le norme per distribuirlo. E così Duterte ha dato il via alla campagna vaccinale filippina, la più in ritardo dei paesi del gruppo ASEAN, con un notevole spot alla propaganda di Pechino. Nelle stesse ore in cui Duterte aspettava in aeroporto le fiale della Sinovac, il primo ministro ungherese Viktor Orbán era il primo leader dell'Unione Europea a farsi fotografare mentre riceveva una dose del vaccino sviluppato dalla cinese Sinopharm, da cui l'Ungheria ha acquistato 5 milioni di dosi. L'11 febbraio scorso era stata la prima ministra serba Ana Brnabic, scusate la pronuncia, ad accogliere in aeroporto la prima tranche di vaccini di Sinopharm, 500.000. Se l'Occidente continua a guardare con sospetto ai vaccini cinesi per una questione di sicurezza, sono soprattutto i paesi asiatici, loro malgrado, a fare da sponsor alla diplomazia dei vaccini. C'è il tentativo politico di Pechino di ripulire la propria immagine post pandemia ed espandere influenza grazie all'emergenza. Le immagini di Carrie Lam, la chief executive di Hong Kong, cioè l'amministratrice del paese, della città-stato un tempo, che si fa vaccinare con un vaccino cinese, hanno un significato soprattutto politico. Guardate, senza Pechino non potremmo farcela. Dalla parte opposta, cioè nel lato della propaganda anticinese, c'è il primo ministro indiano Modi, che ieri ha pubblicato una foto nella quale due operatori gli iniettano la prima dose del vaccino Covaxin, prodotto dall'indiana Bharat Biotech, e di cui si sa molto poco. L'India, che dopo gli Stati Uniti ha il più alto numero di contagi di Covid, ha cercato di promuovere in tutti i modi il Covaxin, ma la campagna vaccinale va a rilento perché chi può sceglie di farsi il vaccino di AstraZeneca. Le Filippine hanno acquistato 25 milioni di dosi dall'azienda cinese Sinovac. Duterte ha detto di voler andare a Pechino per ringraziare personalmente il presidente cinese Xi Jinping, ma chi gli chiedeva se si sarebbe vaccinato subito per mandare un messaggio agli antivax, Duterte ha risposto che il suo medico vuole per lui un altro tipo di vaccino. Vabbè, l'ha detto il medico. L'Indonesia, l'altro gigante asiatico, alleato tradizionale dell'America e con molti problemi diplomatici con la Cina, specie per quel che riguarda il Mar Cinese meridionale, ha iniziato il suo programma vaccinare il 13 gennaio scorso, puntando tutto sulla Cina. Quello stesso giorno, davanti alle telecamere, il presidente indonesiano Joko Widodo si è fatto iniettare una dose del Sinovac. Oggi 2 milioni e 600 mila persone su oltre 260 milioni di abitanti, quindi insomma, parliamo del 1%, sarebbero già state vaccinate. A breve potrebbe anche cambiare la strategia di immunizzazione. Finora è stata data priorità agli operatori sanitari e dipendenti pubblici, ma a breve il vaccino dovrebbe essere aperto agli anziani e sarà autorizzato l'acquisto da parte delle aziende per immunizzare i propri dipendenti. Jakarta ha speso milioni di dollari per i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm, ordinando rispettivamente 50 e 60 milioni di dosi. Insieme alle Filippine, il Laos e la Cambogia, l'Indonesia è il più grande successo della diplomazia dei vaccini cinesi. È l'unico paese dell'area ASEAN che ha deciso di allontanarsi da Pechino per l'immunizzazione è il Vietnam, che ricordano ancora con allegri e Khmer Rossi, giustamente, che citando motivi di sicurezza nazionale ha deciso di trattare con AstraZeneca e di andare avanti con la sperimentazione del suo vaccino autoctono. E questo insomma un quadro sintetico ma abbastanza esauriente della situazione nel sud-est asiatico. Chiudiamo l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sotto mano, è il Messaggero. Qui diciamo le cronache di politiche nazionali le abbiamo già lette, non ci sono grandi cambiamenti. C'è molto spazio però ovviamente per Roma e per quanto si muove all'interno della Regione Lazio e all'interno del Campidoglio. In particolare c'è una lunga intervista a Roberta Lombardi che insomma in una delle svariate capriole che hanno contrassegnato la sua carriera politica parrebbe si stia preparando a diventare assessora della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. E che cosa dice? L'attacco è questo: Lazio voteremo online e per il Campidoglio primarie unitarie con il PD. Quindi insomma siamo abbastanza avanti. Con Zingaretti l'intesa è possibile, dice, per quanto riguarda la regione, la capitale non c'entra. E poi sulla sua storica avversaria Virginia Raggi dice: avanti con la Raggi, prima dobbiamo decidere dove andare, conta il progetto. E insomma parrebbe stia maturando qualcosa, ecco, da questo punto di vista, ma ne vedremo ancora delle belle, chi lo sa. E quindi, a proposito di titoli e di articoli, c'è ovviamente la vicenda della Marionio e di Mediterranea, un articolo a pagina 11. L'articolo tutto sommato è abbastanza corretto, ecco, non dice abomini. Il titolo è questo però: l'affare, fra parentesi, sospetto della ONG. Soldi per salvare i migranti. Basta una parentesi con una parola per dare tutto un certo senso. E è anche questo il giornalismo nostrano, purtroppo. Nella stessa pagina, ne parleremo più tardi nel corso di Radio Euskadi, sabato scorso a Barcellona manifestazioni e scontri, 114 manifestanti in manette. Il Messaggero è molto preoccupato perché fra gli arrestati ci sono anche 6 italiani, quindi il buon nome del paese va a farsi friggere. Poi c'è tutta una polemica sui parcheggiatori, più o meno regolari. Vabbè, le follie di Roma. E follie drammatiche invece sono quelle nella pagina successiva. A Roma, tragico inseguimento, travolta e uccisa una 14enne. La stradale a caccia dei 2 rapinatori sbanda e finisce contro un'altra automobile. In gravi condizioni anche il fratello 20enne in ospedale. La rabbia dei parenti. E poi insomma ci stanno le foto e la storia terribile di questa ragazzina che è stata ammazzata nella giornata di ieri. Non ci saranno fiaccolate, non ci saranno prese di posizione, non ci saranno visite dei politici in questo caso. Niente di nuovo, ma insomma va sempre segnalato tutto, tutto questo. Non c'è molto altro. per quanto riguarda la cronaca nazionale, e non c'è molto altro per quanto riguarda la cultura, per cui rapidamente possiamo andare a vedere che cosa dicono le cronache romane. Quella del Messaggero apre con due pagine relative appunto all'investimento e all'uccisione della ragazza 14enne, scena travolta a Salone, volanti prese d'assalto, era seduta davanti col padre, la madre era dietro, non ha avuto scampo, racconta il cugino della ragazza. Ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, che insomma immaginiamo il che fine potrà fare. E poi la campagna vaccinale dai medici, vaccini dai medici, partenza a rilento, pochi gli studi per l'immunizzazione dei 65 anni. E anche se il Lazio è la prima regione a livello nazionale a partire con le inoculazioni in questa fascia d'età. Poi le varie polemiche del caso, le cronache dei quartieri oggi ci portano a Via Bixio, che è stata pedonalizzata parzialmente di recente, con tutte le polemiche del caso. E poi direi anche basta, cioè continua ad andare avanti il processo per l'omicidio Cercello, ma insomma non ci offre granché di nuovo. La cronaca romana del Corriere della Sera invece apre sui vaccini, prime vaccinazioni dai medici di base e ai malati oncologici, anche se preoccupano i dati dei contagi, aumentano ricoveri e decessi, il tasso di positivi schizza al 6,7%. Questo a livello regionale, perché poi nella regione diciamo ci sono degli alti e dei bassi, in particolare gli alti per quanto riguarda i contagi sono soprattutto nel Frusinate in questo momento. Poi anche qui si parla, seppure con meno enfasi rispetto ad altre testate, dell'accordo PD 5 Stelle in regione, deciderà Rousseau, vabbè, quindi insomma immagino sappiamo come andrà. È una bellissima piattaforma Rousseau, perché sei sempre prima quello che succederà che succederà dopo, e direi anche basta. Lo sport lo lasciamo perdere, e quindi possiamo dichiarare conclusa la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, quando si sono fatte le ore 9.